Radio Immagina.
Oggi con il nostro approfondimento vogliamo parlare di povertà e reddito di cittadinanza, perché l'Italia, diciamolo, ha un gran bisogno di uno strumento contro la povertà. Basti poi pensare all'aumento delle persone che si trovano in povertà assoluta, che secondo l'Istat, lo ricordiamo, nel 2020 sono passate da 4 milioni e mezzo a 5 milioni e mezzo, di fatto un dramma sociale. Per cui è chiaro che il reddito di cittadinanza può dare una mano da questo punto di vista, ma forse, ed è questa la critica di molti osservatori, dovrebbe essere fatto funzionare meglio. E allora ne parliamo con il portavoce di Alleanza contro la Povertà, Roberto Rossini, che ci sta ascoltando e al quale diamo il benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Voi come Alleanza contro la povertà avete presentato una ricerca molto approfondita sul reddito di cittadinanza, una ricerca con cui avete analizzato a fondo il contesto di questa misura e avete poi presentato 8 proposte per migliorarla. Allora, prima di entrare nel merito di questo importante documento, però vorrei partire da un quadro generale sull'andamento della povertà. Allora, abbiamo ricordato in apertura gli ultimi dati dell'Istat che si riferiscono al 2020, e però vorrei chiederle qual è la situazione da questo punto di vista.
Situazione è quella che purtroppo è sotto gli occhi di tutti. L'Istat ce la descrive con tanti dati, giustamente, dove emerge che nell'anno della pandemia sono aumentati i poveri. Il reddito di cittadinanza, quando è stato introdotto, aveva ridotto sensibilmente il numero dei poveri, la pandemia li ha invece aumentati. Peraltro una nostra ricerca fatta qualche mese fa diceva che se il governo fosse intervenuto con reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, cassa integrazione, blocco dei licenziamenti, bonus autonomi, eccetera, i poveri, anziché aumentare di 1 milione, sarebbero aumentati di quasi 3 milioni. Quindi abbiamo limitato i danni con questi strumenti, non siamo ancora evidentemente nella condizione di poter sorridere, perché oggi l'INPS ci informa che grosso modo i percettori del reddito di cittadinanza arrivano a superare, sono circa 3 milioni e 6, quando noi abbiamo un numero di poveri assoluti di 5 milioni e mezzo, quindi vuol dire che abbiamo quasi 2 milioni di cittadini che non sono ancora coperti dal sussidio pubblico principale di contrasto alla povertà, cioè il reddito di cittadinanza. Peraltro c'è una ricerca della Caritas che rispetto ai propri utenti dice che quasi la metà di quelli che si rivolgono ai loro sportelli non percepisce il reddito di cittadinanza. Certo. Quindi c'è un problema proprio di requisiti per l'accesso che evidentemente non sono razionali, e infatti lo diciamo anche nella nostra ricerca.
E allora entriamo appunto nel merito, no, di questa vostra ricerca, di questo documento che avete presentato. Voi lo ricordiamo, avete raccolto una sorta di, diciamo, una serie di evidenze, di dati, no, sul reddito di cittadinanza, e avete presentato 8 proposte per migliorarlo, no? Perché avete riscontrato l'esigenza che va fatto un tagliando sul reddito di cittadinanza. Qual è, quindi, le chiedo la vostra posizione e come va rimesso in ordine il reddito di cittadinanza.
Sì, le 8 proposte si riconducono a 2 o 3 grandi poli. Il primo polo è appunto quello dei requisiti più razionali per l'accesso. Non è comprensibile, per esempio, che gli stranieri debbano avere 10 anni di residenza prima di percepire il reddito di cittadinanza. È in contrasto con qualunque normativa europea, ma anche contro qualunque principio di buon senso, tenuto conto che sono stranieri ovviamente registrati, che lavorano e che quindi, come dire, avrebbero diritto nel momento della difficoltà, visto che hanno pagato le tasse, ad essere sostenuti. I requisiti più razionali all'accesso riguardano anche appunto il tema del patrimonio immobiliare, perché se tu hai una piccola casa, però sei stato licenziato, non hai reddito, se non è, cosa fai? Vendi la casa, oppure in questo periodo riesci a, cioè, oppure dobbiamo alleggerire un po' qualche vincolo immobiliare per consentire alle persone di accedere ugualmente al sussidio pubblico. Poi c'è tutta invece la grande questione, e poi legata sempre al, come dire, all'accompagnamento della domanda, c'è l'ISEE da fare, ci sono una serie di aspetti burocratici da considerare. Quindi c'è da allargare la platea, evidentemente renderla più razionale ai requisiti, e poi c'è tutta la seconda parte delle nostre proposte che ha a che fare col tema del lavoro. Quindi abbiamo chiamato un reddito amico del lavoro, perché È chiaro che devi consentire alle persone che possono lavorare di avere qualche stimolo per accettare un tipo di lavoro. Quest'estate c'è stata una polemica molto forte su questo tema qua, sì. Molto strumentale anche. Noi cerchiamo di razionalizzarla facendo alcune proposte sui cosiddetti in-work benefit, cioè che sono degli strumenti che, come dire, incentivano il lavoro e consentono le politiche attive del lavoro. Sono il collegamento, diciamo, tra reddito di cittadinanza e le politiche
attive. Le politiche attive è fondamentale. Poi, quando si diceva, quest'estate lei l'ha un po' accennato, si riferiva alle riflessioni, alle critiche fatte, no? Si diceva a un certo punto che nessuno accetta un lavoro nel momento in cui riceve un reddito dal divano di casa. In questo caso le volevo chiedere due aspetti, cioè uno, se effettivamente magari il reddito offerto dai datori di lavoro dovrebbe forse essere un pochino più ragionevole, perché se viene offerto 300 euro quando poi in effetti col reddito di cittadinanza se ne ottengono di più, sembra anche una conseguenza, no, di questi rifiuti. E poi però volevo chiedere se effettivamente avete riscontrato questa quantità di rinuncia a proposte lavorative da parte dei percettori di questa misura.
No, la cosa strana è che tutto il dibattito si è giocato sul fatto che in alcuni settori i merceologici non trovavano i lavoratori e dicevano sì, però si percepisce reddito di cittadinanza, ma non c'è mai stata alcuna evidenza statistica di questo dato. Si sono citati dei casi, si è detto il caso di Tizio, il caso di Caio, vabbè, giusto, ci sono i casi, ma d'altra parte anche tanti altri, anche altri giornali invece hanno presentato dei casi in cui invece il reddito di cittadinanza, per fortuna che c'era, altrimenti la famiglia chissà dove finiva. Certo. Quindi finché andiamo avanti con la logica dei casi non ne usciremo mai. Nessuno di quelli che ha sostenuto questa posizione ha mai prodotto delle evidenze statistiche dicendo, ecco, ci sono 10.000 persone a cui è stato proposto un lavoro e non hanno accettato. Non esistono. Prima di tutto perché, come diceva lei giustamente, che ci sia qualcuno che rinuncia al lavoro, assolutamente sì, ecco. E quindi ci sono alcune storture che evidentemente sulle quali bisogna intervenire. Dall'altra parte è anche vero che se io ti propongo un reddito basso, non tutelato, per 3 mesi, per 2 mesi, per 1 mese, cioè è chiaro che si pone una questione, nel senso che la persona dice: cosa devo fare, abbandonare il reddito di cittadinanza? È vero che adesso c'è un emendamento già approvato per cui se io lavoro il reddito di cittadinanza viene semplicemente sospeso e poi viene ripreso, però bisogna vedere quanto è questo reddito da lavoro, e sappiamo che in Italia i redditi da lavoro non sono altissimi. Poi dall'altra parte bisogna anche smontare questa narrazione dicendo una cosa e ripetendola bene, cioè che le persone in condizioni di povertà assoluta non sempre sono nelle condizioni di lavorare, perché se tu hai una grave malattia mentale e una grave malattia del corpo, tu non sei nelle condizioni di lavorare. Non sei, cioè questo noi lo ripetiamo da anni e continuiamo a dire: se il problema della povertà dipendesse solo dal lavoro, piano piano si sarebbe risolto in questi secoli, ma siccome non è così, è perché il tema della povertà non è sempre collegato al tema del lavoro, cioè chi è povero lo è perché proprio non è proprio nella condizione di lavorare, perché la situazione familiare è molto grave e quindi non c'è proprio questa possibilità. Quindi bisogna sganciare il tema della povertà, o meglio sganciarlo, non bisogna farlo in modo meccanico. La povertà non dipende solo dal lavoro, dipende da tanti fattori.
Certo.
Chi si occupa di povertà, chi sta agli sportelli, lo sa, vede le situazioni e si rende conto che c'è una multiproblematicità sulla quale non basta dire adesso ti do 2 soldi o adesso ti do un lavoro. Non è così, è una situazione un pochino più complessa.
Senta, riguardo le proposte, appunto le 8 misure per riformare il reddito che avete avanzato, penso siamo, diciamo, alla vigilia della presentazione della legge di bilancio, per cui potrebbero chiaramente essere integrate nel nuovo documento di economia, però ovviamente avranno bisogno di una copertura economica, no? E avete fatto, sì, un calcolo da questo punto di vista sulle
sulla copertura? Sì, facciamo sempre i calcoli, quindi anche sulla scala di equivalenza abbiamo proposto diverse versioni delle scale di equivalenza, anche se la nostra scala di equivalenza preferita è quella dell'ISEE. E abbiamo fatto anche dei calcoli sul tema degli stranieri, tanto per darle un'idea sul tema degli stranieri: se noi abbassassimo da 10 anni a 2 anni basterebbero 900 milioni, con 900, che mi rendo conto non sono pochi, però ci sarebbero 150.000 beneficiari in più e una caduta di 0,3 punti percentuali del tasso di povertà. Quindi sì, sono coperture importanti, però stiamo parlando di esseri umani, di cittadini, quindi
devono essere trovate.
Sì.
Dunque, no, in conclusione volevo riportarle una considerazione dell'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, che praticamente parlando di come combattere l'avanzata delle destre estreme, lui ha dichiarato che come ci sia bisogno di maggiore prossimità nelle politiche, e ha sottolineato come bisogna partire da un nuovo welfare e soprattutto dalla lotta alla povertà. Cioè, insomma, diciamo, combattere la povertà ripartendo dai più fragili e più deboli può, secondo lei, appunto le faccio questa domanda, se può aiutare a tenere anche unito, più unito il paese?
Bisogna smontare anzitutto la considerazione, Zuppi fa una considerazione molto intelligente in questa fase, perché mi pare che tutto il dibattito sul reddito di cittadinanza si sia giocato sull'idea della povertà come colpa. È colpa tua, stai sul divano, fai niente tutto il giorno, per forza che sei povero. Quindi noi dobbiamo smontare questa narrazione della colpa, che essere poveri è una colpa. E quindi dobbiamo smontare l'idea che in questa Repubblica lo sviluppo appartenga solamente a chi fa economia ad alto livello. In realtà noi dobbiamo partire dal welfare, perché il welfare è motore di sviluppo, e se riusciamo a creare delle comunità più accoglienti, più capaci di essere tutelanti per tutti, più inclusive, probabilmente garantiamo effettivamente uno sviluppo migliore, perché anche alcuni talenti che in questo momento sono nascosti e alcune opportunità e anche la stessa capacità di concentrarsi, di stare sul territorio, di organizzare delle comunità forti, inclusive, resistenti, resilienti, come va di moda dire oggi, sicuramente aiuterebbe lo sviluppo e forse ci aiuterebbe tutti quanti a prenderci cura non solamente dell'individuo ma di un'idea di collettività. Credo che Zuppi abbia capito che questa forse è una fase storica in cui piano piano si ricomincerà a parlare più del noi che dell'io, e per questo che mi sembra una considerazione molto adeguata e che io condivido.
E allora, avete ascoltato le parole del portavoce di Alleanza contro la povertà, Roberto Rossini, che ringraziamo per averci accompagnato in questo approfondimento. Grazie e buon lavoro.
Arrivederci, grazie anche a voi.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.